Il messaggio per oggi per noi da parte del Signore è sulla storia della bella addormentata. Fratello Giuseppe, cosa c'entra questa storia con noi, la bella addormentata?
È una bella fiaba.
Sì, è tutto qua.
Ha messo le immagini sulla radio, no?
Sì, ieri sera Andrew l'ha messo.
Ha messo, c'è questa donna, questa principessa che dorme, cioè il dito c'è un po' di sangue sul dito che è stata punta da un fuso. Sai cos'è il fuso? È quel bastoncino che si arrotola, dove si arrotola la lana per tessere. E allora c'era una maledizione su di lei, ma adesso leggiamo la storia, me la leggi tu col tuo bellissimo accento italiano.
Grazie.
E allora perché si capisca un po' meglio. Il tema di questo messaggio è: molte chiese si meravigliano. Perché Dio non manda il risveglio? Perché Dio non... Cosa aspetta Dio a mandare il risveglio? Cosa c'è che non va con Dio? Dio, qual è il tuo problema, Dio? Sono 10, 20, 30, 40 anni che preghiamo Dio. Sono quasi annoiato e tu non ascolti. E tu non mandi il risveglio. Perché Dio... Cos'è Dio? È troppo occupato? No? È sordo? Forse Dio è sordo, Angela?
No, non è sordo. Sicuramente non lo è.
C'è una preghiera di guarigione che Dio guarisce?
Sicuramente non lo è.
E perché non risponde a questa preghiera? Ecco, il tema di questo messaggio è: perché Dio non manda il risveglio? La bella addormentata.
La storia della bella addormentata. C'era una volta un re che, per celebrare il battesimo della tanto sospirata figlioletta, questo re e la sua regina invitano tutte le fate del regno affinché le facciano da madrina. Ognuna delle fate dona qualcosa alla neonata: chi la bellezza, chi la saggezza, chi il talento musicale. Sopraggiunge una fata cattiva che non era stata invitata e, per vendicarsi dell'onta, dona alla bambina una maledizione. La figlia del re a 15 anni si pungerà con un fuso e cadrà a terra morta. Prima che il sole tramonti sul suo 16° compleanno, ella si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e morrà. Una delle fate buone, pur non potendo annullare l'incantesimo, lo mitiga, trasformando la condanna a morte in quella di 100 anni di sonno, da cui la principessa potrà essere svegliata solo dal bacio di un principe. Per impedire che la profezia si compia, il re bandisce gli arcolai dal suo regno, ma la principessa, all'età di 15 anni, per caso incontra una vecchia che sta tessendo e il suo fato si compie. La fata buona, sopraggiunta per aiutare la sua figlioccia, fa addormentare insieme alla principessa l'intero castello. Col tempo, il castello incantato si copre di una fitta rete di rovi, tale da impedire a chiunque di penetrarvi. Dopo 100 anni, un principe giunge al castello e miracolosamente i rovi si aprono dinanzi a lui. Il principe trova la principessa e se ne innamora a prima vista. Il suo bacio la risveglia. Il principe sposa la principessa e ha da lei 2 figli, una femmina e un maschio, Aurora e Giorno. Egli tuttavia nasconde il suo matrimonio e i suoi frutti alla madre, che discende da una famiglia di orchi divoratori di bambini. Quando l'orchessa scopre la famiglia segreta del figlio, ormai diventato re, decide di sterminarla. Non appena il re si allontana dal castello, l'orchessa ordina che i suoi nipoti siano serviti per cena. Il cuoco salva i piccoli con un inganno, servendo alla padrona un agnello invece del bambino e una capretta invece della sorella. Quando la padrona chiede che venga servita la principessa, ancora il cuoco la inganna, servendo del cervo. Scoprendo infine l'inganno, l'orchessa si prepara a uccidere la principessa e i suoi figli, gettandoli in un cortile fatto appositamente riempire di vipere e altre creature velenose. Ma il rientro repentino del re però manda a monte i suoi piani. L'orchessa, scoperta, si suicida gettandosi fra le vipere. Giuseppe, come si applica questa storia a noi?
Ma guarda, è un messaggio di risveglio. Guarda, nel IV secolo in poi, dopo i giorni di Costantino, che tutti erano felici, finalmente i cristiani non sono più perseguitati, l'impero romano ci riceve, eccetera, è successo che quello che il diavolo non ha potuto fare per fermare la Chiesa tramite la persecuzione, lo ha fatto tramite la comodità, il materialismo, il potere, la politica, i soldi, l'amore per il denaro, cioè quelle tentazioni. Quindi la prima Chiesa che ha fatto? Si è addormentata. Che in Genesi 3, capitolo 3, dice che, verso 15, Dio dice: il serpente ti morderà a calcagno, per tu le schiaccerai la testa.
Sì.
E allora questa favola, la principessa c'ha il dito appunto insanguinato, appunto col il fuso, quello rappresenta il calcagno ferito dal serpente, che l'ha messa, l'ha fatta addormentare.
Allora, quindi, la bella addormentata è la Chiesa.
La Chiesa.
È la maledizione dell'orca e le tentazioni del mondo di diventare come il mondo.
Sì, esatto. Quindi sempre separare però le due Chiese. C'è la Chiesa cosiddetta di Filadelfia, la sposa, e c'è la Chiesa cosiddetta dell'Odissea, quella che non vuole sacrificarsi per Gesù. Queste sono le due Chiese principali oggi nel mondo. Al di là dei nomi e denominazioni che la gente si appiccica. Quindi prima chiesa si è addormentata nel IV secolo in poi, cioè da quando i cristiani smisero di essere perseguitati e si sono mischiati con il mondo per vantaggi, denaro, posizione, mm-hmm. riconoscimento e potere, cosa che oggi ha raggiunto i livelli massimi. Oggi praticamente le chiese nazionali riconosciuti esentasse praticamente il Vangelo che predicano è il Vangelo peggio di quello della chiesa ortodossa ai tempi di Stalin, delle chiese riconosciute dal governo cinese in Cina oggi, che devono prima benedire Mao Zedong e dopo di Gesù.
Sì.
Quindi le chiese nazionali, cioè parlo delle chiese riconosciute no, non da Dio ma dagli stati atei, parlo della gerarchia, non parlo delle pecorelle ignoranti sedute lì a cantare che non capiscono Bibbia e quindi sono solo colpevoli di ignoranza. Parlo di quelli che la gerarchia che conosce queste cose va avanti per non perdere potere. Quindi queste chiese nazionali ormai parlano come i sindacati, per attirarsi le masse, i politici, i sindacati. Cristo è diventato solo un'apparenza, una croce morta appesa al collo. Le corna d'agnello del falso profeta, e poi dalla profezia di Apocalisse 13, verso 11, apparirà un religioso chiamato falso profeta. Dov'è chiamato così? Chiamato così in Apocalisse 19, 20. E lui ingannerà il mondo con le sue corna d'agnello che rappresentano il cristianesimo e farà costruire l'immagine della bestia, cioè il sistema politico, un computer che parla, eccetera, queste cose qui, e poi servirà da mangiare i bambini all'orco, al diavolo, cioè servirà questo falso profeta, che può essere un papa, può essere una qualcosa così, servirà al diavolo, all'anticristo, da mangiare le proprie pecorelle, quelle che saranno così pazze da rimanere in queste chiese morte. Le vere pecorelle si separeranno. Sta avvenendo un grande scisma nelle chiese protestanti e specialmente la cattolica, che è la più grande. Uno scisma che separerà i cattolici veri, i cristiani veri, dai cattolici e i cristiani falsi. Quelli falsi rimarranno lì a ascoltare il Papa e prenderanno il marchio della bestia. I cattolici veri erano... Cattolici veri si separeranno, che già adesso è fin troppo tardi, devono separarsi ai tempi decenni fa, quando la cupola religiosa aveva spento il fuoco dei carismatici cattolici che andavano così bene. E succederà questo. Quindi la domanda da farsi è: perché la Chiesa, come la bella addormentata, continua a dormire? Non ha Gesù, il grande principe, dato a tutti noi il suo bacio di risveglio?
Sì.
Cosa dice? L'ha fatto o non l'ha fatto?
Sì, sì.
Certo,
sì,
che l'ha
certo.
fatto. Nel momento che tu hai accettato Gesù, sei nato di nuovo, quello
Amen.
È il bacio di Dio.
Amen. Una vita nuova.
Due labbra insanguinate dalla croce ti hanno baciato sulla fronte e tu sei nato.
Sì.
Il bacio delle labbra insanguinate di Gesù sulla croce sono il sigillo di Dio.
Amen.
Leggi Efesini 1:13. Deve essere il 13, controlla.
Efesini 1:13, sì. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Quindi in questa favola, che tante volte le favole, come quella di Esopo, le favole hanno messaggi. Dio nasconde dei messaggi, sai, nella Odissea, la storia di Ulisse, la guerra di Troia. In queste favole Dio nasconde dei messaggi per parlare al mondo, così come che nei film di Hollywood Dio mette dei messaggi dentro Matrix, queste cose, no?
Sì,
Matrix è un film che parla del marco della bestia che viene,
sì,
del sistema. Quindi Dio mette dei messaggi per quelli che non credono alla Bibbia ma credono a Hollywood. Va bene, ti ho dato delle scritture.
Sì.
Qual è la prima?
Isaia 52, 1 e 2.
Ecco, quindi, cosa parla? Qui parla, dicevo, non ha Gesù dato a tutti noi nell'atto quando siamo nati di nuovo il bacio di risveglio? Lo ha fatto e come? Ed era profetizzato in Isaia.
Isaia 52. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion, mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa, poiché da ora in poi non entreranno più in te né l'incirconciso né l'impuro. scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta a Gerusalemme, sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion, che sei in schiavitù.
Amen. Amen. E vedi, queste sono, tutta la Bibbia parla di risveglio. Leggi un'altra scrittura, Efesini 5,14.
Poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
Va bene, cioè la Chiesa, cioè, qui è Paolo che parla agli Efesini, e cita questa scrittura e dice, risvegliati, o Chiesa che dormi, sì, risorgi dai morti. Sta parlando della Chiesa morta, non parla agli Efesini in gamba. Ma già in Efeso c'erano dei cristiani che morivano, perché tu vedi che poi il discorso di Paolo viene continuato da Gesù nella profezia di Apocalisse capitolo 2, le sette profezie, le sette chiese, la prima è la chiesa di Efeso, e Gesù continua il discorso e dice, ho questo contro di te, tu che dormi, hai dimenticato il primo amore. Ok, allora, Isaia 51,9.
Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, braccio del Signore. Risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle antiche età. Non sei tu che facesti a pezzi Raab, che trafiggesti il dragone?
Trafiggesti, trafiggere il dragone, il diavolo. Cioè sta dicendo qua, perché la parola di Dio, Gesù Cristo, è lo stesso ieri, oggi e per sempre, no? Quindi quello che Gesù ha detto nel Vecchio Testamento, perché nel Vecchio Testamento chi parlava, Angela?
Parlava Dio.
Parlava Gesù. Dio con la sua parola. La sua parola
Gesù,
come
sì,
si chiama?
È Gesù.
Gesù. Quindi ogni parola, ogni virgola, ogni punto esclamativo nel Vecchio Testamento è Gesù, mm-hmm, perché Gesù è la parola.
Sì, sì, sì.
Va bene? Quindi e Gesù sta dicendo nel Vecchio Testamento, risvegliati, risvegliati, risvegliati. Sta parlando a un Israele che presto, nei giorni di Isaia, ottavo secolo avanti Cristo, sarebbe stata distrutta completamente da Siria e sarebbero scomparse le famose 10 tribù di Israele scomparse. Va bene, quindi Isaia sta avvisando, risvegliati, tu che trafiggesti il dragone. Ora Gesù, lo stesso ieri e oggi, e domani, è sempre lo stesso. Dice, tu che trafiggesti il dragone, applicandola oggi, cosa significa? Il cristianesimo ha trafitto il dragone, Roma lo ha sconfitto, ha fatto a pezzi Raab, questo idolo, e ha trafitto il dragone e il diavolo. Perché non ti svegli? Ti ho dato il potere di vincere il diavolo, ti ho dato il potere di risvegliarti, di fare il risveglio spirituale. E le chiese addormentate che pregano per il risveglio sono mezze pazze, perché risveglia nel loro cuore, si chiama Spirito Santo. Non possiamo incolpare Dio perché noi non vogliamo risvegliarci. Non è Dio che non ci sveglia, non è Dio che è andato in vacanza, non è Dio che ha bisogno di imposizione delle mani perché lui è sordo, siamo noi. Va bene, siamo noi che siamo qua a pregare per il risveglio invece di risvegliarci. Va bene, è come alla mattina uno viene a svegliarti e tu invece di alzarti ti metti a pregare, Gesù aiutami a svegliarmi. E dici, guarda che sei mezz'ora in ritardo, beh sto pregando che mi sveglio, ma metti i piedi fuori da quella barella, quella lettiga, quella sedia a rotelle del tuo letto religioso e cominci a camminare, ma io sto pregando, ma devi alzarti, smetti di pregare, prega mentre cammina. E le chiese sono lì a pregare per il ma il risveglio Gesù lo ha già mandato nel momento che ti ha dato la vita eterna, nel momento che ti ha convertito, nel momento che sei nato di nuovo. Non possiamo, smettiamo di incolpare Dio perché non manda il risveglio. Il risveglio è semplicemente di ubbidire al Vangelo e darci a tutto cuore a Gesù. Quando è il tempo, Angela?
Adesso.
No. Ieri siamo in ritardo.
Amen. Sì, sì.
Gli islamici sono arrivati.
È vero.
Gli islamici non stanno conquistando l'Europa. No, perché no?
Perché sono già lì.
Se l'hanno già conquistata. Sveglia! Svegliarsi! Io ho dovuto spostarmi dall'Europa perché non avrei potuto predicare così in Europa. E per predicare il messaggio, per proteggere il bambino Gesù, per proteggere la parola di Dio, ho dovuto spostarmi fuori dall'Europa, da quella culla della cristianità, che è diventata una terra maledetta, l'Europa, sotto ogni tipo di maledizione, compreso una delle maledizioni più grandi è un cristianesimo morto, nella stragrande maggioranza. e sono qui, sono fuggito nell'Egitto perché così posso continuare a proteggere il messaggio. Quindi Dio ha fatto quello che poteva e molto di più che baciarci come il principe della nostra storia. E persino, non è che solo ci ha baciato la bella donna nel bosco, l'ha baciata, no! È persino salito sul Calvario, lui è un principe speciale, non è un principe che bacia tutto lì, ci ha baciati dalla croce, ci ha baciati con le sue sofferenze, dai suoi chiodi, dalla croce ci ha baciati. Cosa altro, che altro risveglio deve mandare Dio? Oh Dio, manda un altro Martin Lutero, manda un altro San Francesco, ma siamo noi! Guarda, il diavolo, come gli orchi di questa storia, si sta mangiando i bambini. Va bene? E le chiese gliele stanno dando, uno alla volta, qua, i bambini che non evangelizzano. Tramite aborti e guerre e carestie artificiali che avvengono nel mondo, carestie artificiali provocate da indemoniati ricchi egoisti che sembrano credere che usciranno da questa vita con le loro bare piene di soldi. Se solo le chiese si alzassero dai loro letti di belli addormentati delle religioni, il mondo sarebbe immediatamente vinto. Ma non lo fanno. Il maligno li ha stregati con il giocherello che una religione è meglio dell'altra. È un gioco. Sai il gioco dei balocchi? C'è un gioco nelle chiese. Si chiama il gioco che la mia religione è meglio della tua. La mia comunione è più perfetta. Il mio battesimo c'è più acqua, la tua c'è meno acqua. Distruggono il piano di Dio. Che sorpresa avranno questa gente in cielo quando Dio butterà tutte le religioni nell'immondizia e vi saranno, rimarranno solo i fratelli che fanno parte della sola vera Chiesa, che non è la mia e la tua, ma è la Chiesa del corpo di Cristo. Smettiamola con il cretinaggio del cattolico e del protestante. Nella Bibbia non c'era, c'è la chiesa di questa città, Corinto, la chiesa dell'altra città, Efeso, la chiesa dell'altra città, Colosse, non c'erano denominazioni, c'erano cristiani morti, smorti, stramorti, falsi o veri, ma non c'erano denominazioni. Che noia, che barba questa barzelletta del Dio evangelico, del Dio cattolico, del Dio testimone di Geova, dei mormoni, che noia. Sono annoiato, non dico morte, ma a vita. E comunque, mentre questi erano impegnati in questo gioco stregato, l'orco maligno della storia si mangiava i bambini, che dobbiamo tradurre qui, che nel nostro caso rappresentano le chiese belle addormentate che non evangelizzano, dando a mangiare i bambini al diavolo, come nel Vecchio Testamento bruciavano i bambini a Moloch. Li bruciavano e Moloch li benediceva, diventavano il sindaco della città, diventavano il capo. Moloch è il dio del potere e il diavolo del potere. E oggi fanno lo stesso, sacrificano l'evangelizzazione, il Papa non parla di Gesù, però in cambio di potere, ottiene potere politico, i politici a battere le mani, il miglior Papa, è logico, non parla mai di Gesù, non dà mai la salvezza di Gesù, è logico il miglior Papa, per i politici, per gli omosessuali. Dice Gesù, dice il Signore, no amati figli, non sono io che fermo il risveglio. Non sono io che vi tengo come delle belle addormentate, dice il Signore, ma sono quelle di voi che caparbiamente vi rigirate nei letti religiosi, cullate dalle ninna nanne di guide religiose disubbidienti. A molti di questi capi religiosi io dirò in quel giorno, io non vi ho mai conosciuti, andatevene via da me. Dove lo dice quello? Matteo 7:21. Continua il Signore, messaggio di Gesù, ho preso appunti, ascoltatelo bene. Dice Gesù, ogni giorno, senza fallo, invio il mio Spirito Santo a svegliare una Chiesa mondiale addormentata. Io ho scritto, ho sancito, ho inciso il mio risveglio nella mia parola eterna. Se la mia parola scritta di risveglio non basta, allora non basterà nemmeno se io la scrivessi su altre 100 Bibbie diverse. Ma io benedico le mie fedeli vergini con olio. Benedico te, o mia devota chiesa sposa, Filadelfia, tu che mi segui, tu che mi ascolti e per la quale la mia parola di Vangelo è più che sufficiente, non è una parola morta ma una parola viva, non è una parola di essere solo predicata ma di essere vissuta. Io ti benedico a tu che fai questo. Ecco, io ti ho innalzato a tu che sei fedele, tu che mi segui, tu che mi ascolti, tu che mi obbedisci. Ti ho innalzato al di sopra delle tue compagne perché mi sei fedele e mi ami nei fatti e non con le sole parole e preghiere vuote, come è scritto.
Salmi 45, 13 a 17. Tutta splendore è la figlia del re nelle sue stanze. La sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al re avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini, sue compagne, che gli saranno presentate. Saranno condotte con gioia ed esultanza, ed esse entreranno nel palazzo del re. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri, li farai principi su tutto il paese. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno.
Apocalisse 5:10, vediamo se questa profezia del Vecchio Testamento, Salmo 45, è valida nel Nuovo. Dice, i tuoi figli li farai principi su tutto il paese. Vediamo se è valido nel Nuovo Testamento, nelle parole di Gesù.
Apocalisse 5:10.
Le parole di Giovanni l'Apostolo, libro dell'Apocalisse.
E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
La Diodati dice, ci hai fatto. La Diodati dice, ci hai fatto re e sacerdoti e regneremo. Puoi controllare la Diodati? E regneremo sulla terra. Amen. Grazie, Signore. Gloria a te, Signore.
Amen.
Allora, andiamo avanti?
Sì.
Va bene. Un'altra cosa volevo parlare. Tanti fratelli ci mandano visioni profetiche e sogni premonitori. Hanno visto profeticamente la distruzione mondiale che viene, ma la maggior parte della bella chiesa mondiale addormentata nel bosco delle false dottrine, messa a dormire dalla strega, il diavolo, non lo vede che la distruzione si avvicina. Dice il Signore, la mia chiesa è sorda ai miei richiami, preferisce ascoltare i suoi falsi profeti che predicano loro quello che loro vogliono ascoltare, da pulpiti e religioni selezionati in base a chi ha le bugie più dolci, il prezzo minore da pagare per poter prendere un biglietto per il mio regno. Amen, grazie Signore.
Amen.
Andiamo avanti.
Amen.
Dobbiamo imparare dalla storia, fratelli. Gli storici ci dicono che il comunismo ha massacrato più di 100 milioni di persone. Chi dice di più, chi dice di meno, ma siamo lì, quella zona lì. 60 milioni gli uccisi dichiarati dalla sola religione cristiana ortodossa. 40 milioni erano i contadini russi che resistevano alla collettivizzazione, al collettivo comunista, mettere cibo in comune, che in quei tempi è un parallelo del marchio della bestia che viene. Non accetti di collettivare, di mettere in comune i tuoi averi, i contadini poveri, avere solo una pecora, una capra, quattro galline, in comune. Infatti ci fu una carestia che tantissimi morirono di fame ai tempi di Stalin, perché Stalin ha distrutto il sistema dei contadini, per questo la Russia era sempre in carestia. È così che il diavolo opera, è così che opererà l'anticristo. Quello che sto dicendo a chi è ancora addormentato come quella bella nel bosco, a chi è ancora lì aspettando che Dio deve mandare il risveglio. Io però mi sto qua seduto, non faccio niente. Io voglio dire questo, il principe è già venuto a svegliarci, ha già baciato tutta la chiesa mondiale addormentata, ma la chiesa non ha voluto svegliarsi. Perché? Perché il suo amore per il mondo era più grande del suo amore per Dio. E non si può servire entrambi. Chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Gesù. Dove? E leggi, ti ho dato una scrittura lì.
Matteo 6:24.
Angelo lì che si sta godendo lo spettacolo. E E tu devi entrare nell'arena, eh? Qui seduta sugli spalti, lei è lì, come si dice, brodo di giuggiole, lì, oh, uè, qui non è pagato il biglietto, qui si lavora.
No, stavo pensando, così fa la Chiesa oggi, sta aspettando, sognando il principe che viene a baciarla, però il principe è venuto.
È venuto.
E come hai detto tu, non solo l'ha baciata, ma ha dato la sua vita per lei.
Sì, non ha dato solo un bacio, bacio e sangue.
E adesso è il momento della Chiesa che si sveglia, oh, e lo segue,
oh,
con tutto il cuore.
Con tutto il cuore. Mezzo cuore, datelo all'Laodicea. Chi appartiene a Filadelfia, avanti ragazzi, che sulla croce c'è posto. Avanti, c'è posto sul Calvario, in prima linea, in trincea spirituale, a sparare spiritualmente contro il nemico, il diavolo. Angela,
amen.
Allora, si può servire Dio e il mondo? Che la Chiesa sta servendo il mondo e quindi non può servire Dio. Chi lo ha detto?
Matteo 6,24.
Ma chi l'ha detto?
Gesù.
Gesù, dove? Matteo 6,24. Andiamo.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Amen. Quindi la Chiesa mondiale è stata per la maggior parte sedotta con la droga della disobbedienza ed è ora stregata. Il sangue di Cristo l'ha baciata, ma lei non ha corrisposto. Troppa della Chiesa sta baciando il mondo e non il Signore. Servendo
sì,
il mondo,
sì,
ma non servendo il Signore. Il Signore lo serve a chiacchiere, preghiere vuote.
Sì.
Il mondo coi fatti, pagando le tasse.
Sì.
Pagano il 50% di tasse al mondo e hanno paura a sostenere una missione con 4 lire. Questa è la Chiesa
sì,
mezza morta di oggi.
Non si fidano.
Capito? Però si fidano di Renzi.
Sì.
io lavorerei al nero, gli darei un fico secco a Renzi. Vai tu a finanziare i tuoi omosessuali, io non te li finanzio. Andiamo avanti? Allora, quando Dio manda un messaggero di risveglio, se la bella Chiesa addormentata, invece di accusarlo di false dottrine, invece controllasse se il messaggio è da Dio, Se il messaggio è basato sulla sua parola, sulla parola del Signore, e quindi ricevere il messaggio. In questo caso il mondo sarebbe così diverso, più cristiano, più pecore raggiunte, meno malattie, eccetera.
Amen.
Io ho calcolato,
amen,
ci devono essere nel mondo almeno 300-400 milioni minimo di cristiani veramente veri. Cristiani che non sono solo scaldasedie nominali, fa segno della croce, pregare alle chiese evangeliche, eccetera, e pregano alle finestre. Ma cristiani veri, io ho calcolato almeno ce ne sono 300-400 milioni. Basterebbe che uno di questi qua, ok, convertisse solo un'anima al mese, ha servito il diavolo 24 giorni, vuol servire Dio 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, vergogna su di noi. Un'anima, 300 milioni che convertono un'anima in un mese, vuol dire che il mese prossimo saremo 600 milioni, per non dire 800. Diciamo 600. E il prossimo mese, e quindi insegnare questa gente a dare la salvezza a uno al mese. Il secondo mese ci sarebbe 1,2 miliardi di cristiani. Il terzo mese, 2,4 miliardi. Il mese successivo, dove siamo? 4,8 miliardi, aiutami tu che hai fatto l'università. 4,8 miliardi in 3-4 mesi, ho perso il conto. 4 miliardi. E dopo il mese successivo, siamo mi pare al quinto mese, siamo arrivati a 8 miliardi e rotti. Però questo non è possibile, perché Angela?
Perché non lo fanno?
Perché non ci sono 8 miliardi al mondo.
Ah.
Sto dicendo, in 4-5 mesi il mondo sarebbe di Cristo, ma il diavolo li ha ipnotizzati, imbacuccati a questi qua, gli ha dato un Vangelo falso, come si chiama? Il vero cristianesimo è il nostro, tutti i cattolici all'inferno, o i protestanti. Imbacuccati da questa cretinaggine. Dimenticate che la tua chiesa è meglio della mia, vai a dare la salvezza di Gesù. Cosa vuoi che gliene freghi al Signore che la tua chiesa è meglio di fratello Giuseppe? Non gli interessa niente al Signore che la tua chiesa è meglio di fratello Giuseppe. Non mi interessa neanche a me. Quindi invece di rigettare ogni messaggio, ogni messaggero, dobbiamo darci da fare. In quel caso, se tutti ci dessimo da fare, il mondo sarebbe diverso. Ovviamente non sto parlando con la Filadelfia, va bene? Non sto parlando con quelli che già lo fanno e che sono un esempio per me. Abbiamo fratelli nella nostra chiesa, caro mio, che ormai hanno messo in pratica tutto quello che ho predicato e stanno facendo meglio, perché sono passati dal piccolo pastore fratello Giuseppe, sono passati al pastore più in alto, come si chiama, Angela?
Gesù.
E stanno facendo come me e meglio
sì,
di me.
Sì, è vero.
Meglio di me,
è vero.
Meglio. Quindi non sto parlando di fratelli che sono fedeli e fanno quello che possono.
No,
dico fedeli che fanno tante ore al giorno, fanno quello che possono. La sorella che è sposata con un marito che è posseduto dal diavolo, che non gli dà neanche 4 lire per stampare 4 fotocopie da distribuire, può dare solo 2 fotocopie alla settimana, può dare solo 5 CD la settimana alle pecorelle, okay, risparmiando invece di comprare comprare questo, compra quello, invece di comprare Barilla, compra Barilotti, invece di comprare vino di alta classe, compra vino più economico, risparmia con quei soldi, stampa qualche CD, li distribuisce alle pecorelle, e ha dato 5 CD questa settimana. E guarda, questa sorella ha fatto di più di uno che ha predicato 10 ore, però che poteva predicare 11. Parlo per simboli, dico 10 ore, 5 ore, 3 ore, quello che è.
Si può dire fare quello che può.
Non spaccate il pelo, ok?
Sì.
Va bene, quindi fare quello che può.
Perché se uno fa quello che può con tutto il cuore, il Signore benedice e si vede dai frutti che quella persona è a cuore pieno.
C'è una sorella che allora nel negozio ha detto: mio marito non mi permette di fotocopiare volantini del Vangelo, però io mi arrangio di qui e di là. E quindi questa sorella sta facendo meno di un altro che il marito è favorevole, che fa di più. Però questa sorella potrebbe fare di più.
Sì.
E non lo fa. Questa sorella che fa solo una fotocopia al giorno, magari con una fotocopiatrice prestata da un'amica, o quello che è, sta facendo di più.
Sì,
quindi
quello
che conta è il cuore.
Amen.
Quindi se ci dessimo da fare, non ci sarebbe la presente apostasia della Chiesa, non ci sarebbe l'invasione islamica in Occidente, i sodomiti non si infiltrerebbero nelle chiese. Va bene?
Amen, è vero.
E tutte cose favorite, incoraggiate dai presenti falsi profeti del diavolo, che predicano dei pulpiti con tanti di belle croci attaccate al collo, fumo negli occhi. Il risveglio viene sempre con una chiamata al pentimento. Voglio parlare del pentimento adesso. Lo è stato in tutti i casi. Guarda, nella Chiesa, parlavo prima di San Francesco, di Martin Lutero, nella Chiesa Cattolica San Francesco, del Giovanni Bosco, nella Chiesa Evangelica Lutero, Seymour, quel negro di Azusa Street e tanti altri. Tutti questi risvegli vengono col pentimento. La Chiesa deve pentirsi dei suoi peccati. Quali peccati? Peccati di passivismo nello spirito, peccati di mancanza di consacrazione a Gesù, disubbidienza, peccati di disubbidienza alla chiamata di evangelizzare, peccati di spreparare i soldi delle pecorelle per costruire chiese morte e stramorte, edifici morti, settari, fatti di cemento e di mattoni morti. Invece di costruire la vera chiesa, invece di investire fino all'ultima lira e morire poveri, come Gesù che è morto senza una lira, Giuda gli puliva tutto, o quasi tutto. Capisci? Invece di costruire la chiesa vera dello Spirito, la chiesa fatta di anime salvate, di pietre vive, questi peccati dobbiamo pentirci.
Amen, amen.
Peccati di predicare il falso Vangelo di prosperità. Vedi 1 Timoteo capitolo 6. 1 Timoteo 6 è tutto contro il Vangelo di prosperità. Attenzione all'amore del denaro, attenzione ai falsi cristiani che amano le ricchezze. Io questi falsi profeti di prosperità, questi, si vede questo capitolo, non l'hanno tagliato con le forbici. Gloria al Signore. Cosa dice il Signore? Il Signore dice: eccolo qua il risveglio. Pentiamoci tutti, fratelli, e quello è il risveglio. Compreso qualcuno che si chiude il cuore e le orecchie per non ascoltare. Sappiate, amati fratelli, che viene il tempo E come dice secondo Corinzi 5:10, viene il tempo in cui tutti noi dovremo rendere conto a Dio di ogni più piccola cosa. Attenzione.
Secondo Corinzi 5:10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Quindi non, questa storia che siamo sotto la grazia, Daniele 12, 2, 3 anche, questa storia che siamo sotto la grazia, Dio ci perdonerà, è certo che ci perdonerà, Dio ci ama, certo che ci ama, ma la corona l'hai persa però.
Siamo sotto la grazia per la salvezza dell'anima.
Apocalisse 3:11 dice attenzione che non ti rubino la corona.
Sì.
Non si tratta, io sono salvo per, ma la salvezza non è in questione. Se la salvezza te la potessi perdere, Cristo è un bugiardo. Cristo ci ha salvato, ci ha dato la vita eterna, non è per una settimana fino alla prossima comunione. Va bene?
È eterna.
Eterna, se eterna, è eterna.
È eterna.
In questione è che tu qualcuno di noi può risuscitare, può risorgere per vergogna eterna. Daniele 12:2-3.
Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna.
Questo è il problema. È come se, non so, vai in vacanze, tutti gli amici sono lì al camping a nuotare, a giocare al tennis, questo o quell'altro, e tu sei lì a raccogliere immondizia, a pulire i cessi. Come ti senti? Piangere tutti i giorni, in cielo sarà così. Non sto dicendo che ci saranno cessi da pulire, adesso non scrivetemi email a dire fratello Giuseppe, falso profeta, non ci sono cessi in cielo. Non ci sono cessi, ma ci sarà vomito, Apocalisse 3:14, la chiesa dell'Odicea. Quindi dice fratello Giuseppe, tu sei troppo duro, ma io dovreste ringraziarmi così che questo messaggio può portarci tutti quanti a pentimento e così che possiamo essere benedetti in cielo.
È così che viene il risveglio, con un messaggio che ti sveglia, che è duro, che non è la stessa lullaby.
Nina Nanna.
Non è una stessa Nina Nanna come sempre hai sentito, ma un messaggio nuovo, duro, che ti sveglia.
È logico, il risveglio cosa vuoi? Dormi, dormi, continua a dormire. Il risveglio di Dio e i suoi miracoli non fioccheranno sulla Chiesa mondiale, mentre questa prega senza operare, prega nei letti religiosi, prega però non ubbidisce e non opera. Dio ha bisogno di chi opera. Matteo 9:37-38 cosa dice? Dio vuole chi opera, chi si dà da fare operare. Infatti si chiamano operai. Gesù li ha chiamati operai.
Matteo 9:37. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Non dice pregatori senza fatti.
No.
Non dice che
no,
gente
no,
che
no,
preghi
no.
Come pappagalli. Tu ripeti qui 4 Ave Maria, un eterno riposo e ciao, sei a posto. I farisei pregavano più di così. I farisei memorizzavano interi libri della Bibbia. E quando è arrivato Gesù, chi è questo? Gesù di Nazareth. Oh, ok, crocifiggetelo. Chi è questo qua? Questo falso profeta. Lui fa, sì, ma fa miracoli. Sì, ma li fa col potere del diavolo. Ci sono chiese evangeliche che dicono che se tu fai guarigioni sei del diavolo. Andiamo avanti. Grazie a Dio che li amiamo, questi evangelici e cattolici. Amen. Guarda, andiamo, vuoi un altro motivo? Perché il risveglio ritarda?
Sì.
Perché un altro motivo è che troppi di noi credenti siamo pigri e lazzaroni e non amiamo, non studiamo la parola di Dio direttamente. Troppi malcapitati si fidano ciecamente delle interpretazioni delle loro gerarchie religiose, gerarchie tutte in competizione, uno diverso dall'altro. C'è il Vangelo mormonico, c'è il Vangelo geoviano, c'è il Vangelo dal Papa e c'è il Vangelo degli evangelici e dei protestanti. E sono diverso dall'altro, come fanno ad essere tutti uguali? È come due avvocati che nel nome della Costituzione italiana, uno legge luce, l'altro legge tenebre, e nella Costituzione italiana cambia l'interpretazione. Okay. Allora, leggiamo Atti 17:11 su questo soggetto.
Or questi erano dissentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
Guarda, un pastore o un sacerdote che non incoraggi i fratelli della sua chiesa a controllare le sue predicazioni nelle scritture, se quello che lui insegna è biblico o no, è un falso insegnante. un vero insegnante dà il benvenuto alle scritture, anche scritture che lo contraddicono. Io non voglio diventare un falso profeta e ricevere il bastone di Dio in cielo. Per cortesia, mandate scritture dove mi sbaglio e io vi ringrazierò, perché amo la parola del Signore, è quello che voglio predicare. Guarda, allora cosa bisogna fare? Bisogna che ciascuno deve fare secondo la sua fede, Matteo 9,29, ma quello che farei io sarebbe che se un'eventuale chiesa o pastore non cambiano, non diventano più di Berea, abbiamo letto Atti 17,11, controllavano le scritture ogni giorno per vedere se le cose stavano così, e se non cammino dal di dentro delle scritture, allora io inizierei a fare una chiesa famiglia nella mia casa, sotto il vero pastore Gesù e con le sole dottrine nella Bibbia. Poi se volete rimanere nella mia fratellanza con me, siete più che benvenuti. Se per caso fate meglio senza di me, andate tranquilli, non c'è nessun problema. Non vi dirò andate all'inferno perché non siete parte della chiesa del fratello Giuseppe. Assolutamente no, ci sono cristiani nel mondo che sono meglio di me. Pastori che sono meglio di me. Io sono un piccolo profetucchiolo. Ci sono profeti meglio di me, guaritori meglio di me. Io sono piccolo. Il mio capitolo è Romani capitolo 7, è un buono a nulla. Ogni tanto Gesù mi usa, non perché sono in gamba, ma perché ha pietà di me. Usiamo questo povero disgraziato fratello Giuseppe così che non si scoraggia. L'aborto, sono l'ultimo arrivato. Quindi se le chiese tornassero ad essere chiese famiglia, infatti la nostra chiesa dello spirito è formata solamente da chiese famiglie, siamo tante famiglie e chiese, ognuna nella sua casa, e per questo che stiamo sempre aumentando, crescendo, moltiplicandoci, perché non abbiamo bisogno di stupidi edifici morti. Non ci servono 100.000 euro per un edificio morto e stramorto. Non c'è bisogno. C'hai già la tua casa. Anche se sei un mendicante che abita sotto un ponte, sotto un albero, attacca sull'albero. Albero della Chiesa dello Spirito, venite a pregare. Se abiti sotto un ponte, scrivi Chiesa del Ponte. Chiesa del Ponte dove non piove, sotto il ponte. Se abiti sotto un albero, dici Chiesa dell'aria fresca. Qui non fa caldo, venite a rinfrescarvi.
Importante è lodare Dio dovunque sei.
Che se piove, chiesa dove non manca l'acqua, dove non si paga soldi per lavarsi. Mettete un catino lì, quando è pieno vi lavate. Sto parlando per allegorie.
Sì.
Non mi risulta che nessuno è conciato così. Ma va bene. C'era uno, un fratello che ci scriveva che abitava in macchina, ma con una macchina che una sorella dolce gli aveva dato. E confido che sarà uscito da quella macchina. Cioè non è che possiamo sempre fare, è sempre in barella. C'è il fratello che ti aiuta, che ti presta una macchina, che ti presta una casa, che ti presta vestiti, ti dà quattro soldi, ma non fare di mestiere l'assistito. Come in Italia che ci sono quelli che di mestiere fanno gli assistiti, lo Stato mi deve mantenere, che deve lo Stato deve mantenere, che sei tu un parassita che devono mantenerti. Poi la Bibbia dice che non vuoi lavorare, devi mangiare. La Chiesa è qui per aiutare i poveri, però è il povero che di mestiere fa il povero che vada a lavorare. Infatti al mendicante di professione che li vedi subito, che ti scocciano, gli do una monetina, anche mezza monetina perché mi lasciano in pace. Ma il vero povero, quel vecchietto che fa fatica a camminare, quella vecchietta che si vergogna per mettere la mano nelle immondizie per prendere qualcosa, bisogna dargli di proposito e dargli 10 euro. Va bene?
Ma
fratelli,
che...
scucire i soldi dal cuscino per cortesia e usare qualche soldo per aiutarsi. Se tu vai a pregare in una casa dove i fratelli ti invitano, in quella casa c'è una mamma con due o tre figli e il marito è scappato di notte, capito, con qualche prostituta per esempio, aiutate questa mamma, portategli del cibo. Dici, ti serve niente? No, niente, ah ok, così non ti porto niente, ma portaglielo senza chiedere, no? Portagli del cibo, portagli un po' di spaghetti, portagli, non hai soldi, va bene, però puoi portarmi, sai quel maglione che non usi? La sorella povera ha avuto un bambino, vedi se gli siamo vestiti di bambini, tu non ne hai, chiedi in giro chi ha vestiti dei bambini, raccoglie e glieli porti. C'è qui una sorella che gli è nato il bambino, va bene, qui Yolanda, Dio la benedica. E cosa è successo con vestiario?
Ha detto che non ha dovuto comprare niente per la bambina.
Niente.
È venuta Maria dalla Germania la settimana scorsa, ha portato i vestiti che sono rimasti dalla sua figlia, che ha 2 anni.
Dio benedica Maria. Abbiamo l'audio di Maria oggi?
Sì, l'abbiamo.
Adesso Maria ci parlerà dal vivo, perché è venuta qui poi ci ha
lasciato.
Sono già
tornati.
Sono già tornati in Germania. E quindi anche Deborah, Dio la benedica, mia moglie, cosa ha fatto? Ha raccolto un po' di vestiario?
Anche lei, sì, anche lei ha dato qualche vestiario. E poi da Brasile i fratelli hanno inviato per la bambina di Yolanda. E così il Signore ha provveduto.
Questi fratelli sono arrivati qua, gli ho detto venite con il biglietto andata e ritorno. Ok, sono venuti con solo il biglietto di andata. Capisci? Però sono venuti armati di fede e questi qui il Signore li sta benedicendo. Non gli manca niente del necessario.
Hai detto prima che uno che vive sostenuto dallo Stato è un parasita. E voglio dire, ma tanti che oggi vogliono lavorare non trovano lavoro. E se il Stato gli dà qualche aiuto è sbagliato?
No, non è sbagliato, però non può diventare il tuo mestiere. Cioè non è che puoi fare il mendicante per sempre. Infatti dammi una scrittura, guarda, Salmo 37:25.
Ma non sei mendicante, tu stai cercando lavoro e non lo trovi.
Va bene.
E stai aspettando che trovi un lavoro, mentre stai cercando il Stato ti aiuta. È sbagliato?
No. No, ma quelli che lo fanno di mestiere che è sbagliato. Cioè che può lavorare ma non vuole perché lo Stato mi aiuta.
Ok.
Quelli e quello sarà un povero eterno. Mm-hmm. Un eterno povero.
Sì.
Avevi visto in Argentina com'è? Che noi lavoriamo anche lì. Abbiamo una zona un po' grande. L'Argentina, c'è sta politica socialista comunista che danno soldi a chi non lavora, come in Italia. E lì c'è gente che non vuole lavorare, e siccome i soldi non bastano mai, che lo Stato mica gli dà tanto, devono rubare. E quindi l'assistenzialismo dello Stato ha generato un sacco di crimine in mm-hmm. Argentina sì. E anche in altri paesi, virgolette, socialisti. Allora, cosa c'è lì? Salmo 37:25.
Salmo 37:25.
Sì.
Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane.
Ok, va bene. Io dallo Stato non mi è ricevuto niente. Ho sempre lavorato con le mie mani e non voglio niente dallo Stato, non mi dà niente. Non siamo esentasse. Anzi, lo Stato ci chiede. Però io non possiedo niente, non è che puoi chiedere tanto. E non voglio niente. Va bene, quindi sì, potete prendere. Però non fate di mestiere gli assistiti. Darsi da fare, alzarsi le maniche. Se provi se in emergenza, d'accordo, prendi, accetta, prendi. Se vuoi prendere la pensione, prendila. Se hai perso un lavoro e c'è disoccupazione, prendila. Ma non ti fissare solo in quello, dico, cerca di uscire dalla fossa. Ok. Quindi, conclusione di questo messaggio è che uscire dalle chiese che non seguono le dottrine del Vangelo e fare essere una chiesa famiglia, e se invece la chiesa è buona, bella, di Filadelfia, coi fiocchi, darsi da fare.
Amen.
Però se è un edificio della domenica, chiuderlo e fare tante chiese famiglie, perché viene l'Anticristo, il vostro bel edificio con la croce attaccata fuori sarà il bersaglio degli islamici, dell'Anticristo e del marchio della bestia. La vostra esenzione delle tasse, potete ammazzare il suolo. Va bene, quindi se tutti farebbero così, case e famiglie, come era la prima chiesa nella Bibbia, che consisteva solamente nelle chiese e nelle case, ecco che il mondo cambierebbe. Va bene, Angela?
Sì, chiaro, concluso.
Questo punto?
Sì.
Va bene, quindi tanti, dicevo, si lamentano nelle chiese perché tarda il risveglio e studiano la Bibbia sul risveglio. Così fu il risveglio nel libro degli Atti capitolo 1, risveglio nel capitolo 2, risveglio al capitolo 3. Ma se tu non fai il capitolo alzati dalle chiappe, esci dall'edificio, vai fuori a fare come Gesù, il risveglio non verrà mai. Poi un altro problema che manca al risveglio è perché il maligno ha fatto sì che invece di insegnare ai fratelli, attenzione, la comunione e la dipendenza dallo Spirito Santo, viene insegnato loro ad essere dipendenti dalle loro guide, dalle gerarchie umane,
sì,
dipendenti dalla Madonna, dipendenti dal pastore evangelico, dipendenti da cose religiose. Cosa che è abominazione a Dio, sostituirsi a Dio, perché Dio vuole essere in contatto diretto con ciascuno di noi, perché lì è onnipresente, il pastore non lo è, il pastore e la Madonna non sono lì alla notte quando io ho un problema, non riesco a dormire, Gesù c'è, la Madonna non è onnipresente, no, i santi non sono onnipresenti, uscite da queste religioni, è Gesù Cristo che è lì alla notte quando non puoi dormire, ti metti in ginocchio e tutto va bene, e questo è uno dei motivi perché la Chiesa oggi è in apostasia come mai. Okay? Le masse dei credenti del mondo sono per la maggior parte scollegati, separati da Dio e non in comunione con Dio, non sanno come riconoscere la sua voce, questi falsi pastori non gli hanno insegnato come riconoscere la voce del Signore, come fare senza il pastore, senza il prete, senza la religione, il primo incarico del pastore è insegnare le pecorelle ad ascoltare la voce di Dio, a mettersi in contatto col Signore. Dov'è il Signore? Non è nella comunione della domenica. Galati 4:6. Dov'è il Signore, Angela?
È nel nostro cuore.
Nel nostro cuore. Perché siamo figli, Dio ha mandato lo Spirito di suo Figlio. Viglio testimone di Geova. Diciamo lo Spirito di Cristo. Attenzione. Testimone di Geova, actung. Ok, quindi voi che non credete allo Spirito Santo, per favore, cari amati, il Signore diceva, svegliatevi anche voi, Dio ha mandato lo Spirito di suo Figlio, quindi non è, Gesù non è un altro Dio, come la vostra Bibbia Giovanni 1:1 dice, Gesù non è un Dio, Gesù è lo stesso Geova, è la parola di Geova, lo stesso, amici del Signore diceva, svegliatevi anche voi, ve lo dico con amore, e chiedete allo Spirito Santo, se per questo siete fuori binario, e siete tristi, abbattuti e depressi, perché non avete lo Spirito Santo, ed è triste perché siete tra i migliori evangelizzatori del mondo, potete insegnare a chiunque, voi e mormoni, però le dottrine non ci siamo, quindi la maggioranza dei credenti del mondo oggi sono per la maggior parte scollegate da Dio, non sanno riconoscere la sua voce, dobbiamo trovare pastori che ci insegnano come avere contatto costante con il Signore e ascoltare la sua voce, non solo il pastore. Comunque, un'ultima nota, la più importante. Tutti noi, belli addormentati nei boschi, attenzione, la vera comunione che è quella che Dio vuole con noi è quella che dobbiamo avere con Lui attraverso lo Spirito Santo. E con questo chiudiamo. Come si fa ad avere la comunione costante con lo Spirito Santo? Solamente se chiederemo a Dio che ci dia questo contatto con Lui, e se non abbiamo il battesimo dello Spirito ce lo darà, se lo chiederemo abbastanza con tutto il cuore, abbastanza disperatamente, abbastanza sempre in continuazione finché lo riceviamo, e allora potremo ascoltare la voce di Dio che ci guiderà.
Amen.
Per i prati, Amen. Ci guiderà per l'erba verde, ci guiderà per le acque pure della sua volontà, lontano dalle trappole del mondo.
Amen.
Andiamo,
grazie,
Giovanni,
Signore.
17. Perché Gesù vuole questa comunione con noi. E se gliela chiediamo con vera fede, Lui ce la concederà. Ed è questa cosa, questa è la cosa di cui non possiamo fare a meno. Possiamo fare a meno del cattolicesimo, possiamo fare a meno del protestantesimo, possiamo fare a meno del fratello giuseppesimo, ma non possiamo fare a meno della comunione con lo Spirito Santo.
Amen.
Ascoltiamolo direttamente dal Maestro.
Giovanni 17:6-24. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati nel mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Verso 10. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Verso 17. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Verso 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Alleluia, amen. Alleluia, 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 alleluia. Giovanni capitolo 17, oh che bella parola, fresca, acqua fresca. Acqua fresca, dice il Signore verso 23, Padre, che tu, dice, che il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami, ai miei discepoli, come hai amato a me. Attenzione cosa dice qui Gesù. Sta dicendo Gesù che Dio ama a te e a me lo stesso modo che ama Gesù. Dio non ama Gesù un millimetro più di me e te, disgraziatoni come siamo, fetenti, meritevoli dell'inferno più caldo, più bollente, della morte più repentina. Però perché abbiamo accettato il suo sangue? Perché abbiamo accettato il suo amore? Perché ci siamo pentiti? E grazie a questo Gesù ha potuto rigenerarci. Ora siamo fatti, come dice Genesi 1, creiamo l'uomo a nostra immagine, a nostra immagine, ed egli creò maschio e femmina. Non omosessuale, maschio e femmina. No trans, maschio e femmina. Dio ci ha creato a sua immagine. E qual è l'immagine? È l'immagine che Dio ha mandato qui in Gesù. È lui l'immagine alla quale siamo stati fatti. Quello è il role model, il modello a cui dobbiamo attenerci, guardare, imitare, darci da fare per diventare. Dobbiamo diventare dei piccoli Gesù. E per grazia di Dio non è difficile. Grazie allo Spirito Santo in noi non è difficile. Anzi, se ci rilassiamo e apriamo la bocca e parliamo, le sue parole usciranno, a condizione che ci siamo riempiti il cuore di amore, di Gesù, di adorazione, di amore segreto per Dio. E questo amore uscirà in modo tangibile, nell'amore tangibile che diamo, non in preghiere ipocrite religiose, ma in modo manifestato, il pane a chi ha fame, il vestito a chi è nudo, e condividere il nostro amore a chi è desolato, il nostro incoraggiamento a chi è depresso, perché sarà l'amore di Gesù e vedranno Gesù. Quante volte evangelizziamo, la gente dice, mentre mi parlavi ho visto Gesù. E perché? Perché è Gesù. È Gesù che entra in noi, prende possesso della sua possessione, diventiamo il suo possedimento, diventiamo i suoi figli e la sua sposa. Com'è che gli sposi appartengono l'uno all'altro? Immagine perfetta della Chiesa con Cristo. Cristo entra in noi e le nostre mani diventano le sue, imponiamo le mani a Lui che le impone, comandiamo la guarigione, è Lui che guarisce, comandiamo al diavolo che se ne vada e Lui che lo caccia fuori, vengono le guarigioni miracolose, è Gesù che le ha fatte, nessuna gloria per noi, siamo solo un veicolo vivente che Lui usa. Perché Dio ci ama come ha amato Gesù. Quanto ha amato Gesù in croce che moriva dando tutto il suo sangue? Molto. Dio ha pianto in cielo. Come lo so? Dio me lo so, l'ho visto, lo so. Dio me l'ha detto. Non c'è scritto nella Bibbia. Non dovete crederci. Dio ha pianto in cielo. Gli angeli hanno pianto in cielo. E verso 24, Giovanni 17, dice, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato. Angelo, Giovanni 14, 1, 2, 3. Apocalisse 21, 1.
Giovanni 14. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi.
Apocalisse 21, affinché dove sono io siate anche voi. Saremo con Gesù, però se siamo a Filadelfia, però se siamo sposa, però se siamo fedeli, però se non amiamo il mondo più di Gesù, però se non serviamo il mondo più di Dio. Apocalisse 21, 1 al 7.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince, erediterà queste cose. E gli sarò Dio, ed egli mi sarà figlio.
Verso 8.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Chiudiamo col 7, di nuovo.
Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figlio. Amen.
Amen. Se faremo questo, se daremo il cuore a Gesù, se avremo comunione a Gesù, se diamo il cuore a Gesù a tutto cuore, solamente se siamo a tutto cuore riceveremo, saremo in comunione con Gesù. Se faremo questo, allora, parafrasando la storia di sopra, della bella addormentata, allora i rovi delle false dottrine, come per miracolo, si apriranno tutti intorno a noi, e la bella addormentata si ritroverà in perfetta comunione con il suo meraviglioso principe azzurro, principe celeste e principe divino, che in base al nostro Vangelo si chiama Gesù. Allora gli orchi della storia, cioè il diavolo e i suoi demoni, non potranno più mangiare i perduti che muoiono senza Vangelo, cioè non moriranno più senza la salvezza di Cristo, perlomeno quelli che noi raggiungeremo. E l'orca cattiva, il diavolo, sarà gettato alle vipere, come dice la storiella, che è una buona allegoria della verità, che, come è scritto nella profezia di Apocalisse 20, 10, che parla della fine della strega, del diavolo.
Apocalisse
20, 10.
Aspetta, devo aprire. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli.
Amen. Questo, come la strega si suicidò gettandosi alle vipere, così il diavolo si suiciderà rigettando l'amore di Dio fino all'ultimo e morirà nel lago di fuoco. Ma Apocalisse 19, 7 e 8 ci parla del nostro felice finale.
Apocalisse 19, 7.
Quando dico nostro, sto dicendo quelli di noi, la Chiesa, sono due Chiese, la Chiesa mondiale, che è un po' come il cortile, è la prima entrata nel Tempio, e poi dentro il Tempio c'è un'altra sala, che è il luogo santissimo dove c'era l'arca. E quindi nella Chiesa mondiale, ok, c'è dentro un'altra chiesa che si chiama la chiesa sposa, le vergini con olio. E queste scritture parlano solo a questa chiesa, la chiesa che ha dato Gesù tutto il cuore. Apocalisse 19, 7 e 8.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Si è preparata a cuore pieno, amen.
Amen. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Amen. Attenzione alle bugie dei falsi profeti, che siamo sotto la grazia, le opere non contano. È solo per la salvezza che non contano, ma per il nostro futuro, per tutta l'eternità dell'eternità dell'eternità, dipenderà dalle nostre opere qui che facciamo in Cristo.
Amen.
Alleluia.
Amen, amen.
Io avrei finito il messaggio, Angela.
Sì, voglio chiederti una domanda da parte di Antonino, che sta seguendo il messaggio di oggi. E dice, amen. Avanti tutta, seguire pienamente lo Spirito Santo, come stai dicendo, fratello Giuseppe. Se è possibile, cosa significa per un cristiano bere nella coppa di Gesù Cristo?
Bere nella coppa di Gesù Cristo. E dove è scritto questo?
Credo che è una risposta che Gesù ha dato a due discepoli che hanno chiesto, possiamo sederci alla tua destra e alla tua sinistra? E Gesù ha risposto, potete voi bere dalla stessa coppa che bevo io?
Ah, ho capito.
Credo
sì,
che
sì.
È quel passaggio della Bibbia.
Se è quello, allora la risposta è molto semplice.
E cosa significa?
Significa che loro volevano sedersi una destra e una sinistra nel suo trono.
Sì.
A fianco del suo trono. E quindi volevano essere braccio destro e braccio sinistro.
Vicini a Gesù. Tutti vogliamo essere lì, vicini a Lui.
E il fatto che, sai, non è che ce lo scegliamo noi, infatti Gesù saggiamente gli ha detto, questo sarà deciso dal Padre. Quindi Gesù si è... E allora cosa vuol dire? E dopo che questi hanno chiesto, erano i figli di Zebedeo, la madre è venuta e ha chiesto, concedi che i miei figli siedano adesso,
lato destro, lato
sinistra. E Gesù gli ha detto, voi non sapete cosa chiedete. Potete bere dalla coppa che io berrò, essere battezzati, ecco, dal battesimo che io sarò battezzato. E lui ha detto, sì, noi possiamo.
Sì, sì.
Allora Gesù in quel momento ha avuto una flash, una visione profetica, che lui c'ha il dono di conoscenza, e gli ha risposto, sì, è vero, voi berrete dalla coppa che io berrò e sarete battezzati dal battesimo che io sarò battezzato. Cioè, volevo dire, sai quale coppa è, no?
Della sofferenza?
È la coppa che Gesù parla nel Getsemani, dice, padre, togli questa coppa, se è possibile. Però
della
se
sofferenza,
non è,
sì.
Però, no, il Calvario, non solo la sofferenza, il Calvario, la morte e la crocifissione. Quindi, però, se non è possibile che ti tolga questa coppa, e allora sia fatta la tua volontà. Capisci? Questa era la coppa. E il battesimo era il battesimo della sofferenza. Calvario, frustate, sofferenza, che infatti i figli di Zebedeo che erano Giovanni e James e Giacomo, no? Che Giacomo fu ucciso da Erode e Giovanni fu esiliato a Patmos, dove i romani cercarono di bollire nell'olio, ma non si è fatto niente, quindi attraversarono esattamente la sofferenza di Gesù, capisci? Quindi bere della sua coppa vuol dire che, quelli di noi che accettano di soffrire come Gesù ha sofferto, capisci?
Mm-hmm, mm-hmm.
Perché se non si soffrisse, se Gesù salvasse, Dio salvasse tutti i martiri, non ci sarebbero martiri e praticamente non ci sarebbe cristianesimo. Perché quello che ha portato il cristianesimo fino a noi è stato la Calvaria di Gesù, sono stati il sangue dei martiri, non i cristiani seduti a crescere funghi nelle chiese.
No,
ma
la fede
i martiri
pronti
a morire, non è che sono morti tutti.
No.
Però non è che sono morti tutti i fedeli, però alcuni di loro sono diventati martiri e sono morti. Chi è quello che è necessario? Perché il martirio è una testimonianza. Infatti Saulo, in Atti capitolo 8, ha visto come Stefano è morto, e questo è stato un seme nel suo cuore, che questa gente era sincera, caspita. Infatti quando Gesù gli è apparso, lui ha dato tutto cuore, è diventato uno dei più grandi apostoli della Bibbia, perché è contribuito il martirio di Stefano.
Uh-huh.
Ma molti romani saltavano nelle arene, molti romani atei si convertivano, i libri di storia raccontano che molti romani atei che guardavano i cristiani morire nell'arena, saltavano nell'arena e volevano morire insieme, sono morti insieme a loro, perché avevano visioni di angeli che gli mettevano le corone sul capo e dice: voglio quella corona, capito? Quindi il martirio serve per dimostrare la sincerità, la fede, il cuore pieno. Serve per, il martirio separa praticamente la chiesa mezza morta di Laodicea e la chiesa vera e viva che è disposta a pagare il prezzo. La chiesa che dice a chiacchiere muore per Gesù, però non lo farebbe mai, mm-hmm. E molti di loro prenderanno il marchio della bestia, quelli nominali, e la chiesa che invece dice e fa. Giacomo dice: siate facitori e non uditori della parola, ingannando voi stessi. Dimmi.
Bere dalla coppa di Gesù Cristo è un po' lo stesso come quando Gesù ha detto di portare la tua croce e di seguirlo. Anche se Gesù ha portato la croce per me e io non vado più all'inferno perché lui ha pagato per me, ma devo portare la croce oggi, la mia croce, di essere nella sua volontà, della fedeltà, di essere pronta a morire per la mia fede e avere opere, perché dice il lino fino sono le opere giuste dei santi. E a volte per fare quelle opere devi portare una croce. Non è la croce di evitare l'inferno, quello già è fatto da Gesù.
Ha pagato Gesù, cosa che tu non potevi pagare.
Lui ha portato la croce, non andiamo più all'inferno.
Amen.
Ma la croce dell'ubbidienza, che a volte non è facile, a volte devi sacrificare, lasciare tante cose dal tuo cuore, mettere a parte o anche offendere le persone che ti amano per seguire Gesù. Questa croce non è facile, ma devi portarla. Quindi prendere la tua croce e seguirlo per essere degno di lui. E anche è lo stesso come bere dalla coppa di Gesù Cristo.
Sì, sì, finito?
Sì.
Sì, io ho dovuto offendere la mia famiglia, ho dovuto offendere mio padre, mia madre, i miei fratelli che mi consideravano un pazzo, fanatico, estremista, radicale, eccetera. Prima volta che sono andato a casa a Milano, primo incontro, leggi cos'è, Primo Corinzi 2:2. Questa è la mia scrittura.
Primo Corinzi 2:2.
Che non volevo ricadere nella loro fossa.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.
Ok, io sono tornato a casa, ok, ho preso un aereo a Londra, Milano, e gli
perché
ho detto...
Perché ti sei convertito in Inghilterra?
A Londra, sì, sì. Ho incontrato dei cristiani non denominational, lì che evangelizzavano nei parchi, nelle strade, ho detto, caspita. E sono stato investito dallo Spirito Santo, ho avuto un'esperienza incredibile. Un calore, un fuoco mi è entrato dentro, avevo 25 anni. E mi sono messo a evangelizzare con loro il giorno dopo. Il giorno dopo ho detto, io voglio fare questo, lavorare negli alberghi, e ho detto, lascio tutto. Ho detto, no, ho detto, non puoi fare, devi prima vedere se veramente ci tieni, ok. L'indomani ho dato il mio preavviso, 15 giorni ero fuori dal lavoro e mi sono messo. E sono ancora qui, sono 43 anni.
Amen.
Sono arrivato a casa, sbarcato dall'aereo. Arrivo a casa e lì c'è mio padre, mia madre e due fratelli, tutti atei praticamente. Mio padre è stalinista, comunista, però è un uomo di principi mio padre. E sono in cielo adesso, papà e mamma, Dio li benedica. Avrei tanto voluto dargli più amore. Aspettare che la gente muore per capire i tuoi peccati a volte, che triste. E allora il Signore mi parlava e diceva, qui ricadi nella fossa se fai un piccolo compromesso. E allora mi sono ripromesso di non conoscere tra di loro niente tranne Gesù Cristo. Allora sono andato a casa, allora com'è andata? Erano anni che non andavo, io mi stavo sposando con una ragazza inglese, stavamo andando, vivevamo insieme. E allora siamo andati in Australia a prendere un alberghino, eccetera.
Volevate andare?
Sì.
Non siete andati?
Non siamo andati, perché litigavamo sempre. Allora la mia ragazza mi ha detto, perché eravamo con marito e moglie, eravamo. Cioè, allora mi dice, guarda, noi il problema sono gli amici che ci fanno litigare, usciamo dagli amici, mi ha detto, andiamo in Australia e ci compriamo un alberghino. Ho detto, ok. Allora siamo andati all'agenzia australiana e loro lì erano contentissimi, spingevano molto gli europei ad andare in Australia, vogliono gli europei. E alla fine il Signore ha crollato tutto, una lunga storia con questa fidanzata, insomma.
Allora, neanche cuori, vi siete sposati?
Cuori spezzati, no? Beh, insomma, no, nessuna funzione ufficiale, no. E allora arrivo a casa e io volevo sapere che è successo, anni che manchi. Gli ho detto, voglio pregare e benedirvi. Che cosa vuoi fare tu? Voglio pregare e benedirvi, pregare che Gesù vi benedice. No, ma prima vogliamo raccontarci di te prima. Ho detto, no, prima voglio pregare che Dio vi benedice. E dice, ma si è appena arrivato, ancora neanche il bagno era andato, neanche lavarmi, niente. Prima prega, cioè non volevo che gli spiriti del mondo controllavano, volevo controllare io invece gli spiriti del mondo. E ho insistito, ho lottato, alla fine questo per farmi contento, d'accordo, ci siamo presi per le mani, sì. Mio padre, mia madre, i miei due fratelli, e ho fatto la preghiera della salvezza. Secondo me è un po' troppo affrettata. Però è stato spaccato il ghiaccio, il messaggio era qui comanda Gesù,
amen.
Qui il messaggio è Gesù, e se non l'accettate io me ne vado, questo è il messaggio inter nos, capito?
Amen.
E allora da quel momento in poi hanno cominciato a rispettarmi, questo qui ha detto o è pazzo fanatico religioso, o comunque sei pazzi e vanno assecondati, e allora cercavano di prendiamolo per le molle questo qua. E allora alla fine, insomma, il resto conosce la storia, poi i miei genitori si sono convertiti, un fratello si è convertito e tuttora serve il Signore, è un po' più giovane di me, quell'altro invece, c'ho un altro fratello, prego per lui, gli voglio molto bene, ma lui crede in dischi volanti, alieni, New Age, cioè tutto il contrario, quindi non riusciamo a parlare la stessa lingua, lui pensa che sono un pazzo, eccetera. Comunque io lo amo, lo rispetto, gloria a Dio.
Amen.
Allora dove eravamo?
Eravamo...
Com'è che siamo finiti lì?
Che a volte devi lasciare indietro anche i familiari.
Devi offendere, cioè. A volte devi... Cioè, loro sono un po' scocciati, cioè un po' offesi, che questo qui parla solo di Gesù. E sì, qua è così la storia. Quindi se parla di Gesù, me ne vado.
Amen.
E ho cominciato a rispettarmi. E poi me ne sono andato per il mondo a evangelizzare, ho trovato fratelli qui, fratelli là, gloria a Dio, e sono qua. Ed eccomi qua adesso a scocciare te e tutti e tutti quanti che mi ascoltano, il messaggio è lo stesso, ripeti, Primo Corinzi 2:2, lo stesso messaggio di nuovo.
Primo Corinzi 2:2.
Con questo messaggio voglio scocciare il mondo.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Ecco, una cosa, mia personalità che Gesù mi ha dato con tutti i miei errori, annessi e connessi, eccetera, catafasci e disastri, e mi ha dato un carattere un po' duro, capisci? Radicale, e
sì.
Quindi nel bene e nel male sono sempre spuntato fuori.
E anche, credo io, il fatto che non hai paura di niente e nessuno, ma veramente.
No, qualunque una coraggio abbia è solo Gesù.
Una dolce sorella ci ha scritto, lei è nuova, e ci ha scritto, quando ti ascolto Giuseppe mi sento protetta. È bello.
Benvenuta.
È così bello questo messaggio.
Beh, è uno spirito che viene dal Signore.
Lo so, è lo Spirito Santo, sì, che si sente protetta, perché il messaggio è così forte e ti incoraggia così tanto di dare tutto il cuore a Gesù, che ti senti nelle braccia di Gesù e ti senti protetto.
Ma quando tu hai deciso che sei pronto a morire per Gesù, quali sono le paure? Quando uno è disposto a morire, il diavolo ha già perso.
Amen.
Il diavolo batte in ritirata, coda tra le gambe, il forcone in spalla, tutto scassato, via. Questo qui vuole morire per Gesù. Cosa puoi fargli a uno che vuole morire per Gesù?
Sì, sì, sì. Amen.
È inutile combattere, se dici se tu se non prendi il marchio ti uccidiamo, mi uccidi, Dio ti benedica, vuol dire che oggi andrò davanti a Gesù, gloria, prima che me ne vado posso parlarti della salvezza, prima che mi uccidi posso parlarti della vita eterna, ti prego mi permetti di amarti con l'amore della resurrezione.
Grazie Signore.
Angela,
amen.
Cosa mi racconti?
Antonino dice, grazie, ho capito bene.
Ok.
Come Gesù mi sta parlando per ora, ulteriore conferma, grazie.
Antonino, ti amo, nel nome di Gesù, amen.
E Franco da Taiwan dice, la tua scocciatura è una grande benedizione per noi, Dio ti benedica.
alleluia.
Ok, facciamo una pausa?
Franco ha detto che veniva a queste zone, voleva venire. Franco, quando viene a cucinare?
A cucinare lo inviti.
Oh. Ha detto che vuol venire. Uno che dice voglio venire, a questo punto lo incontreremo per controllare la cucina.
Ok, vieni Franco, prima un abbraccio, poi altri due abbracci e poi la cucina.
Sì, io dopo l'abbraccio ti chiederò qual è il menù di oggi.
Ah sì?
Portiamo noi gli ingredienti, Franco. Ok, vieni visto che Gesù ti ha mostrato di venire, vieni tranquillo qui, lavoro per i cuochi, si trovano senza problemi.
Credo che ci ha inviato stamattina un messaggio sulla sua partenza, ma ancora non l'ho ascoltato, è un audio, quindi vediamo okay. Dopo.
Va bene, in ogni caso Franco, ti sosteniamo.
Facciamo una pausa? Ascoltiamo una bella canzone, Incontro.
Ok.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Preparati a incontrarmi.